Buona domenica ad ascoltatrici e ascoltatori, un saluto da parte di Nicolo Vecchia, ben ritrovati con C'è di Buono. Anche oggi saremo insieme, anche oggi fino alle 13 circa, per parlare di cose buone, di cultura gastronomica, di storie che hanno a che fare con quello che ci piace mangiare, quello che beviamo, con le tradizioni che animano poi le nostre abitudini a tavola. Ci stiamo avviando verso la fine anche di questa stagione di C'è di Buono e visto che nella prossima e nella puntata ancora successiva, le due che concluderanno questa stagione, ho già degli ospiti e degli argomenti che volevo trattare con voi, ho deciso di utilizzare questa domenica e questa terz'ultima puntata della stagione invece per proporvi tre consigli, tre possibilità, tre opportunità di lettura gastronomica nel corso dell'estate. Sappiamo che d'estate sia tempo per leggere un po' di più, uno dei temi sicuramente che affronto più spesso in trasmissione con C'è di Buono sono i libri, perché credo che siano un ottimo modo per provare a raccontare alcuni degli aspetti della cucina, della cultura gastronomica che ci possono essere utili anche per la nostra comprensione. E oggi volevo quindi recuperare tre dei libri più interessanti di cui abbiamo parlato in questa stagione e farvi ascoltare ovviamente qualche estratto dalle interviste che ho realizzato con i loro autori o le loro autrici, visto che partiamo da un libro che mi sembra significativo e anche simbolico in apertura di questa trasmissione. Vorrei ricordare Pop Palestine, viaggio nella cucina popolare palestinese, un libro che è stato ripubblicato quest'anno dopo essere stato edito per la prima volta nel 2016, lo ha ripubblicato Meltemi Editore ed è un libro scritto da Fida Abu Amdia e da Silvia Chiarantini. Per la puntata in cui avevamo parlato di Pop Palestine abbiamo sentito entrambe, sia Silvia Chiarantini che Fida Abu Amdia, che ci parlava in collegamento da Ramallah. Quella puntata in particolare è andata in onda il 17 di marzo e come sempre se volete ritrovare la puntata intera la trovate in podcast. Oggi vi faccio sentire un estratto della prima parte dell'intervista fatta con scrittrice toscana Silvia Chiarantini che ci racconta, diciamo, l'origine di questo libro, di questa storia che si chiama appunto Pop Palestine. Sentiamo che cosa ci ha raccontato Silvia Chiarantini.
Questo libro nasce dalla voglia di raccontare una Palestina diversa. Ricordiamoci che è uscito nel 2016, dove era ancora più diversa da oggi la Palestina. E nasceva dal mio desiderio di raccontare quello che io vedevo nei viaggi. Avevo fatto tanti viaggi in Palestina in gioventù, una volta anche con una banda musicale, e avevo incontrato un'atmosfera del popolo palestinese di quella terra che non ritrovavo mai poi nell'informazione, diciamo, dei giornali, della televisione che arrivava dalla Palestina. Cioè era un racconto della Palestina legato unicamente al conflitto, e quindi avevo voglia di raccontare quello che vedevo io in Palestina, quello che i palestinesi mi raccontavano. Infatti questo titolo Pop era per dare un po' un'idea di una Palestina che in realtà è molto sfaccettata, cioè è una terra, è un popolo che non ha solo il conflitto, che non ha solo l'occupazione militare, ma che ha una vita, una cultura, una tradizione e una gastronomia particolarmente buona. Quindi era un po' un desiderio di dar voce ai palestinesi, certo. Perché ecco, questa va detto, rimane una costante: i palestinesi non parlano mai, non si sentono mai nelle interviste in televisione, né nei dibattiti. Tutti professano le loro teorie su quale debba essere la migliore scelta per la Palestina, ma i palestinesi non vengono mai interpellati. Quindi avevo voglia proprio di far parlare i palestinesi, e infatti si riportano in questo libro i racconti dei palestinesi che abbiamo incontrato nel viaggio e la loro cucina.
Certo, il libro lo hai impostato quasi come se fosse una guida della Palestina, ci porti attraverso luoghi diversi e infatti prima dell'indice, di fianco all'indice, troviamo proprio la mappa per orientarci nel viaggio che proponi. Vuoi raccontarci di più poi della struttura di questo libro, di come effettivamente hai fatto diventare questo racconto un mix tra testimonianza, storia, visioni, fotografie e ricette?
Sai, all'inizio eravamo partiti con delle telecamere, perché poi siamo partiti quattro amici fiorentini, un po' all'arrembaggio va detto, con delle telecamerine, perché volevamo fare un documentario, ed effettivamente abbiamo fatto anche il documentario, e dal documentario poi è nato il libro, perché avevamo veramente raccolto tante, non solo documentazione, proprio informazioni, storie e racconti. E sì, è nato, è anche un diario di viaggio, perché volevamo anche suggerire alle persone la fattibilità di un viaggio in Palestina, anche da soli, quindi è in effetti anche un po' una guida. Certo, oggi è molto complicato, perché anche la Cisgiordania, che è la parte dove noi abbiamo viaggiato, insomma, ovviamente risente di quello che sta succedendo a Gaza. Però ecco, quello che si dice sempre è che questa Palestina di Pop Palestine è una Palestina sospesa, cioè che poi tutto ritornerà ad essere pop, anche la Palestina tornerà ad essere pop. E la raccolta delle ricette, delle storie, è stata fatta sia dalle persone che ci hanno ospitato nelle loro case, insieme a loro abbiamo cucinato, delle persone che io già conoscevo, oppure anche nei ristoranti, anche siamo andati da uno chef molto famoso, e poi ovviamente c'è un capitolo di proprio tutto sulla cucina di Fida, che appunto lei è una chef, una docente, quindi diciamo per noi la massima esperta di cucina palestinese.
Mi sembra che anche attraverso la selezione di queste ricette, che come raccontavi tu stessa sono spesso ricette di qualcuno che ha collaborato con il libro, mettendoci non soltanto la propria storia ma anche il proprio nome, la propria faccia, ecco, compongono un mosaico anche molto variegato. Ad esempio lo chef che citavi, Joseph, se non sbaglio, porta con sé un background culturale, anche di tradizioni, diverso, molto diverso da quello di Fida, per fare due paragoni. Insomma, ci sono davvero storie e anche radici diverse che poi collaborano per creare questo panorama gastronomico.
Sì, perché poi anche la Palestina, un po' come tutti i paesi, ha delle ricette che sono molto locali, anche legate a quello che viene prodotto dalla terra. E sì, sicuramente Chef Joseph, che ci ha ospitato nella sua casa nella città vecchia di Gerusalemme, lui porta avanti la sua tradizione anche di ricette molto popolari, che vengono proprio riprese dalla storia, e poi lui fa anche una cucina più raffinata, dove, essendo insomma uno chef, lui ha cucinato anche per il Papa, lavora proprio insomma per la Terra Santa, per tutte le attività che vengono fatte quando vescovi e altri prelati visitano la Terra Santa. Poi è Joseph che si occupa di preparare pranzi, quindi ha anche una cucina anche rivista e più raffinata, diciamo, ci mette un po' delle sue innovazioni, però conosce benissimo anche le ricette tradizionali. Infatti ci ha fatto dei piatti molto, molto popolari, tradizionali. E sì, poi quello che succede in Palestina sulla gastronomia è quello che succede da tutte le parti, ovvero che ognuno ha da dire la sua su quello che va bene e quello che non va bene in una ricetta. Infatti ci siamo cautelati mettendo la ricetta di quella persona, della signora, proprio perché è la sua di ricetta, non volevamo certo costruire una ricetta identitaria della Palestina, perché poi appunto arriva quello e dice no, cioè non ci avete messo le patate, qui non ci avete messo il brodo, e quindi con questo abbiamo cercato un po' di cautelarci e di riportare le ricette poi alle persone, perché poi queste ricette sono ovviamente legate alla propria storia, a dove sono nati, a dove vivono, agli ingredienti che trovano.
Io non voglio, come dire, rendere cupa, triste questa nostra conversazione con Silvia Chiarantini, però evidentemente quando si pensa anche alla ripubblicazione di un libro come Pop Palestine, adesso c'è una cronaca che ci racconta di situazioni davvero tragiche, drammatiche, e credo che in qualche modo sia anche significativo che in questo libro, che viene repubblicato a un certo punto in un titolo, quando si parla dei dolcetti di Abed, si faccia un asterisco e si racconti che non c'è più quella persona che viene raccontata nelle pagine di Pop Palestine, e non si sa nulla del laboratorio viene altrettanto raccontato in questo libro. Ecco, ci racconti un pezzettino anche di questa storia.
Allora, il parlare oggi non avremmo davvero mai creduto che questo cibo che abbiamo raccontato della Palestina un giorno potesse essere un'arma, un giorno potesse essere... Non avevamo mai pensato di parlare di cibo in un momento in cui la Palestina è affamata di cibo e muore di fame. Questo è sicuramente un... Insomma, ci sentiamo molto a disagio con questo libro su questo aspetto. Però vogliamo pensare che la Palestina, per le tante vicende che ha subito in questi anni e che poi è riuscita in qualche modo a superare, a ritrovare la propria cultura, a ritrovare un pezzo di terra da qualche parte, che ecco, anche questa cultura gastronomica della Palestina sia sospesa e che si riprenda in un momento successivo. Penso di...
La voce che abbiamo ascoltato è quella di Silvia Chiarantini, che insieme a Fida Abu Amdia nel 2016 ha scritto Pop Palestine. Il libro è stato ripubblicato in questi ultimi mesi, l'abbiamo raccontato a marzo di quest'anno, da Meltemi Editore, quindi lo trovate, un viaggio nella cucina popolare palestinese che ha molti motivi per cui vale la pena di essere letto, e potrebbe essere uno dei libri che vi consiglio per questa estate. Mentre invece il prossimo che voglio raccontarvi ci permette di conoscere meglio il vino, e di conoscere meglio il vino al di là delle cose che a volte ci vengono raccontate, che ce lo racconti il marketing, che ci convincano le mode, le tendenze del momento, che le cose stanno in un certo modo, magari non è del tutto vero. E Michele Fino, con il suo libro per Mondadori, Non me la bevo, godersi il vino consapevolmente senza marketing né mode, lo racconta molto molto bene. Lo abbiamo avuto ospite in studio, Michele Fino, che è anche un importante docente dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, e a Michele Fino io ho chiesto di raccontare proprio il punto di partenza di questo libro e gli obiettivi principali di questo suo lavoro.
Il primo obiettivo di Non me la bevo è quello di fare del debunking intorno alle storie che si raccontano a riguardo del vino, perché il vino è tra gli alimenti tipici della cultura di questo paese, sicuramente un alimento che ha una storia molto lunga e che si porta dietro un carico di valori identitari, per cui ci si sono azzeccati in molti, per dirla con un termine un po' romanesco, e hanno in tanti utilizzato delle storie più o meno fondate per vendere meglio il prodotto, per renderlo più accettabile, più gradito, per imporlo anche magari con qualche accento nazionalistico, per legarlo ad una presunta identità mediterranea, ma specificamente italiana. Insomma, il vino si è prestato a molte narrazioni interessate, come scrivo nel libro, perché ci sono tantissimi interessi dietro il mondo del vino. È di gran lunga il prodotto agroalimentare italiano che sviluppa il maggior valore aggiunto, è uno dei prodotti più esportati, anche se non in termini percentuali assoluti sulla quantità, perché siamo ancora un paese consumatore importante. Se guardiamo al totale della produzione e alla quantità di esportato, l'aceto balsamico di Modena IGP è di gran lunga superiore al vino, ma questo perché di 95 milioni di litri che se ne fanno, in Italia non si riesce a consumarne più del 5%. Invece, nell'ambito vino siamo ancora un grande paese consumatore, insieme alla Francia, all'interno dell'Unione Europea. però per tante ragioni che io associo soprattutto al mercato in realtà, e quindi a ragioni di mercato, quindi un'analisi strettamente economica da un certo punto di vista, con anche probabilmente qualche accento che non piacerà a tutti, perché amiamo tutti pensare che il vino sia cultura, e il vino però è innanzitutto un prodotto alimentare, in seconda battuta un bene di mercato, e intorno a questo si è costruita la cultura del vino e non a prescindere da questo. Forse lo diciamo nel posto giusto per dirlo, però certo, è venuta prima la materia e poi la cultura in questo ambito. Purtroppo, dal mio punto di vista, da alcuni decenni intorno a quella cultura si è formata una paracultura del vino, che aveva dietro le mentite spoglie della cultura in realtà mere ragioni di marketing, poco attente alla verità storica, alla verità scientifica, anche alla verità antropologica. E quindi il libro è un tentativo di sminare un po' di campi minati che sono stati messi intorno alle vigne.
Ecco, questo libro che abbiamo raccontato con Michele Fino, la puntata completa è quella di domenica 12 maggio, quindi anche in questo caso, se volete, cercate il podcast sul sito radiopopolare.it, il podcast di C'è di Buono, dovete scegliere la puntata del 12 maggio, ci sono poi tutte le descrizioni sul sito, anche sulle principali piattaforme, ma insomma così andate a colpo sicuro. Il libro è il libro di Michele Fino, Non me la bevo, godersi il vino consapevolmente senza marketing né mode, è stato pubblicato da Mondadori proprio a inizio del mese di maggio. Noi oggi in questa puntata di C'è di Buono ci stiamo prendendo il tempo di guardare anche indietro e di scegliere tre libri che, a mio così personale giudizio, potrebbero essere tre buoni compagni per delle giornate più tranquille, più placide nel corso dell'estate. Mi auguro che ci sia qualcosa che ha a che fare con l'essere placidi nel prossimo futuro per chi ci sta ascoltando. E ho ancora un suggerimento, un consiglio, un'idea che voglio così provare a buttarvi lì. La prossima voce che ascolteremo ci porta nuovamente dalle parti dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, perché stiamo per ascoltare la voce di Gabriella Morini, che è ricercatrice e docente presso quell'università e ha scritto insieme a Davide Risso un libro molto interessante che è contemporaneamente pieno di notizie tecniche, di approfondimenti anche abbastanza articolati, ma è anche molto facile da leggere, è pieno di racconti e aneddoti che ci permettono di conoscere meglio il tema del gusto. Si chiama De Gustibus ed è uscito per Topic Edizioni, distribuito da Giunti Editore, un libro che esplora il gusto negli esseri umani e negli altri animali, per cui anche in questo parallelo tra noi esseri umani e gli altri animali c'è una possibilità di capire meglio le nostre sensazioni, e spesso quelle sensazioni sono poi la base di ogni cosa che possiamo dire, pensare o raccontare sugli argomenti che poi troviamo qui a C'è di Buono, quindi gli argomenti del cibo e della gastronomia. La voce della autrice di De Gustibus, insieme a Davide Risso, Gabriella Morini, la ascoltiamo subito nel provare a presentare anche in questo caso l'origine dell'idea da cui poi sono partiti lei e Davide Risso per scrivere questo libro che, vi ricordo, si intitola De Gustibus.
Ma diciamo che la scintilla, come anche ho voluto scrivere nei ringraziamenti, è stato Davide, nel senso che Davide l'ho seguito durante la sua
tesi di magistrale, poi abbiamo lavorato insieme durante il suo dottorato e un giorno mi dice: mi piacerebbe scrivere un libro sul gusto, un libro divulgativo sul gusto. Io ho detto: ma guarda, è un mio desiderio da moltissimi anni, ma tra una cosa e l'altra non l'ho ancora fatto. E lui ha detto: ma io lo vorrei fare con te. E quindi la scintilla è stata questa. Uh-huh. Da questa prima scintilla a quando il libro è uscito, diciamo che sono passati circa poco meno di 2 anni di fatto, perché poi un po' il pensare come metterlo, poi appunto l'abbiamo scritto non prendendoci un sabbatico né io dall'università né Davide del suo lavoro, però diciamo che siamo riusciti a trovare tempi e modi, ognuno con i suoi tempi, ognuno con i suoi modi, abbiamo portato alla fine un prodotto che devo dire ci piace molto.
Per provare ad affrontare questo libro, intanto vorrei provare a chiedere dal vostro punto di vista quali erano i principali obiettivi di questo saggio, di questo approfondimento. Che cosa volevate provare a affermare sulla pagina nel corso delle vostre ricerche e poi dell'elaborazione per questo libro?
Diciamo che il gusto è un qualche cosa che diamo per scontato, è uno dei sensi, però ecco, forse come tutte le cose alle quali che diamo per scontato non ci impegniamo troppo a capire qual è il vero senso. Invece appunto i sensi sono gli strumenti che abbiamo a disposizione per leggere l'ambiente in cui siamo, e l'ambiente chimico di fatto noi lo leggiamo attraverso 2 sensi chimici che sono il gusto, l'olfatto e vabbè, diciamo le sensazioni chemestetiche. Il gusto è estremamente importante in questo, lo è stato in particolare in passato, perché era lo strumento che usavamo per esempio per identificare le nostre fonti alimentari. Ora, visto che le fonti alimentari non sono più potenzialmente tossiche, quantomeno non in un modo acuto, non ci pensiamo tanto, e quindi il messaggio molto importante secondo noi era: il gusto è un linguaggio, e come tutti i linguaggi per poterli fare proprio bisogna conoscerle, e quindi da qui il parlare, il descrivere il perché abbiamo il senso del gusto. Tra l'altro tutte le specie viventi hanno il senso del gusto, comunque dei sistemi per leggere il contesto chimico, mentre ci sono delle specie che non vedono perché non hanno questa necessità, mentre tutti gli organismi viventi, dai microorganismi a qualsiasi altro strano essere possiamo pensare, hanno questi sistemi per leggere il contesto chimico. Quindi da questa idea che il gusto è un linguaggio, bisogna conoscerlo per poterlo utilizzare bene, in particolare per quanto riguarda noi esseri umani nel rapporto col cibo, capire perché alcuni gusti piacciono più o meno a tutti, altri meno, ma perché è importante farci piacere questi gusti che diciamo in modo innato magari ci piacciono meno.
Siccome le parole sono importanti, come diceva quel tale, noi spesso lo troviamo proprio scritto anche in questo libro di cui parliamo oggi, utilizziamo le parole sapore e gusto in maniera intercambiabile, mentre invece sono 2 cose essenzialmente diverse. In che modo avete provato appunto a spiegare di che cosa parliamo quando parliamo di gusto?
Beh, allora i gusti sono, giusto per usare subito i termini che tutti possono comprendere, il dolce, il salato, l'amaro, l'acido e l'umami, per chi lo conosce. Questi sono i gusti, mentre il sapore è il sapore della fragola, il sapore della banana. Quindi diciamo che i gusti sono relativamente pochi, perché anche se possiamo gustare una varietà di alimenti, però i descrittori del gusto sono relativamente pochi e sono questi. Al sapore invece, o il sapore è l'insieme di tutte le sensazioni che genera un alimento quando viene in contatto col nostro corpo, quindi alla definizione di sapore contribuisce l'odore, ma anche la consistenza, il fatto che sia croccante piuttosto che no. Quindi diciamo noi mangiamo alimenti e li riconosciamo attraverso il sapore, perché nessuno di noi mangia solo dolce, salato o amaro, quindi i gusti sono una parte di un più complesso sistema che poi viene letto da vari nostri sensori all'interno dell'organismo, ma tutti i messaggi arrivano al cervello e quindi diciamo che poi nel cervello noi costituiamo la nuvoletta dove è rappresentata la banana piuttosto che la fragola.
E sulla sigla di chiusura di C'è di Buono io ricordo ancora il libro di cui ci stava parlando poco fa Gabriella Morini in un estratto dell'intervista che le ho fatto ormai diversi mesi fa. Questa puntata è andata in onda il 17 di dicembre del 2023, libro De Gustibus, sul gusto negli esseri umani e negli altri animali, l'ultimo di questa puntata compilativa con tre consigli per le letture gastronomiche per la vostra estate. Il libro è stato pubblicato da Topic Edizioni, gli autori sono Davide Risso e Gabriella Morini, di cui abbiamo ascoltato poco fa la voce, così come precedentemente abbiamo ascoltato le voci di Silvia Cherantini per Pop Palestine e di Michele Fino per Non me la bevo. Settimana prossima, sempre dalle 12.30 circa della domenica, qui a C'è di Buono su Radio Popolare, parleremo invece di una nuova guida che è stata pubblicata in questi giorni e che ci permetterà di parlare nuovamente di pane, che è un altro degli argomenti che periodicamente tratto, perché è un altro tema fondamentale per la nostra cultura gastronomica. Vi aspetto qui, quindi, quando volete voi, il podcast sul sito o sull'app di Radio Popolare. Ciao da Nicolo Vecchio, tra poco le notizie del giornale radio.